Bene, questa sera iniziamo il capitolo 4 del Vangelo di Giovanni e in particolare l'episodio della Samaritana al pozzo. Partiamo subito con l'inizio di questo capitolo nel ricapitolare praticamente che cosa abbiamo visto nei precedenti capitoli, e a parte il prologo in cui l'Evangelista enuncia la sua tesi sulla divinità di Gesù, dopodiché nei capitoli successivi espone la dottrina sulla rigenerazione spirituale, sulla grazia. E abbiamo visto la volta scorsa come questa rigenerazione della grazia viene diciamo, portata anzitutto ai giudei e poi siccome i giudei non l'accolgono come popolo, viene poi passata a tutta l'umanità. Quindi questo primo, diciamo, questo capitolo quarto è la prima introduzione diciamo, su questo passaggio della grazia a tutta l'umanità. In particolare qui viene scelta una samaritana in quanto vedremo durante la lezione che i samaritani e i giudei erano proprio, diciamo, un po' agli antipodi della religione ebraica. E quindi ancora in questa fase si vede ancora appunto in qualche modo, diciamo, il passaggio dai giudei a un altro popolo, ma ancora comunque legato alla legge ebraica. Poi successivamente nel Vangelo vedremo invece proprio in questo capitolo, nella seconda parte del capitolo, che Gesù si rivolge proprio ai gentili, quindi a tutti gli altri che non erano ebrei. E questo passaggio della grazia noi lo vediamo attraverso l'insegnamento, come in questo caso, e attraverso i miracoli, come nell'episodio successivo che vedremo sempre in questo capitolo. Allora, anzitutto vediamo alla prima parte proprio il primissimo versetto, penso che lo vediate nella condivisione a schermo, che si dice che Gesù venne a sapere che i farisei, eccetera, eccetera. Allora, questo venne a sapere, ad alcuni ha creato dei problemi dicendo, ma se Gesù era Dio, non avrebbe dovuto venirlo a sapere, avrebbe dovuto saperlo già. Ed effettivamente noi sappiamo che Dio conosce tutto fin dall'eternità, cioè non è che viene a sapere le cose poco per volta come noi, o le viene a sapere da qualcun altro. Però bisogna ricordarsi che in Gesù coesistono due nature, quella divina, e ovviamente questa è onnisciente, ma anche quella umana, e chiaramente la natura umana di Gesù, come noi, veniamo a conoscere le cose nel momento in cui ci vengono dette. Allora, quando Gesù vuole mostrare agli altri uomini l'autenticità della sua natura umana, allora ecco che si comporta nella stessa maniera in cui diciamo, nella stessa condizione in cui ci troviamo noi esseri umani. Come per dire, volle sperimentare la fame, la sete, la fatica, in questo caso vediamo la sete al pozzo, la fatica che si dice che sedeva stanco al pozzo, e tanti altri aspetti della natura umana fino ad arrivare alla passione e alla morte. Quindi è ovvio che Dio non può patire, non può morire, quindi bisogna sempre ricordare che in Gesù coesistono queste due nature, quindi la natura umana fa sì che Gesù viene a sapere le cose man mano, così come ovviamente Dio conosce tutte le lingue, tutti i linguaggi, però Gesù quando era un neonato non parlava, quindi come Dio avrebbe potuto parlare, ma come neonato, come essere umano ha avuto un percorso normale, come tutti, di crescita, di sviluppo, sia fisico che intellettivo. E noi vediamo che quando Gesù vuole fare in modo che sia chiara la sua umanità, sottrae il suo corpo all'influsso della virtù divina. Quindi prova stanchezza, prova fame, prova fatica. Anche per esempio vediamo che, al contrario, quando invece il suo corpo e sotto l'influsso della potenza divina riesce ovviamente a superare dei limiti del corpo umano, come per esempio in Matteo 4:2 si dice digiunò 40 giorni e 40 notti, poi ebbe fame. Allora, 40 giorni di digiuno sono una cosa, diciamo, naturale. E quindi sicuramente nel momento in cui Gesù permette, diciamo, attraverso la natura divina di congiungere questa natura anche negli effetti materiali, allora fa i miracoli e sottrae, diciamo, il suo corpo ai normali limiti della natura umana. E poi, però, nel momento in cui vuole vivere come uomo, sottrae il corpo all'influenza della sua natura divina, non che lo stacca, ma ne sottrae solo all'influenza, e quindi ovviamente prova fame, prova stanchezza, eccetera, eccetera. Quindi questo versetto non deve stupire, non c'è nessuna contraddizione in quello che dice l'Evangelista. Gesù l'ha dimostrato in tanti momenti di avere, diciamo, la potenza dell'essere unito alla natura divina del Figlio, e quindi la seconda persona della Trinità, e in altri momenti di vivere in tutto e per tutto ciò che comporta l'essere un uomo co come noi. Allora, ecco che vediamo che nel capitolo precedente, se vi ricordate, c'era stato l'episodio dell'invidia dei discepoli di Giovanni nei confronti di Gesù che battezzava, e a questo punto Giovanni aveva rimproverato l'invidia dei suoi discepoli, perché questi discepoli di Giovanni non erano ostili a Gesù e che erano molto fedeli a Giovanni e quindi vedevano un po' come se Gesù mettesse in ombra il loro maestro. Ma Giovanni appunto spiega loro che come devono, diciamo, capire che è Gesù il vero motivo per cui Giovanni ha ricevuto da Dio la sua missione. Gesù invece, al contrario, non, in questo momento non, sceglie di non entrare in contrasto con i farisei e quindi di evitare la loro ostilità. Alcuni commentatori dicono che diciamo, i farisei che si sono mossi contro Gesù erano discepoli di Giovanni che erano anche farisei. Questo potrebbe essere, ma potrebbe anche essere che i farisei si siano mossi insieme ad alcuni discepoli di Giovanni che ce l'avevano con Gesù. In ogni caso, noi vediamo che i farisei erano ostili anche a Giovanni, in quanto poi lo faranno imprigionare da Erode. E Matteo 17,12, quando abbiamo commentato il Vangelo di Matteo, ricordiamo il versetto dove Gesù dice: io vi dico, quell'Elia che cercavano è già venuto, e allo stesso modo l'hanno trattato come hanno voluto, e allo stesso modo faranno soffrire anche il figlio dell'uomo. Quindi l'ostilità dei farisei era contro tutti coloro che non erano, diciamo, della loro corrente, diciamo così. Però sappiamo anche che c'erano dei farisei che poi diventarono discepoli di Gesù, abbiamo già visto nel capitolo precedente, per esempio Nicodemo. In questo, come dire, evitare il contrasto diretto, Gesù ci dà alcuni esempi importanti che servono a noi come insegnamento. Anzitutto che alcune volte bisogna cedere temporaneamente ai malvagi tramite la mansuetudine, quindi non sempre bisogna entrare in contrasto con i malvagi. E quindi allo stesso tempo Gesù insegna che non è peccato fuggire da coloro che vogliono perseguitarci o vogliono farci del male. Non è che noi dobbiamo stare ad aspettare che la gente ci faccia del male. Se ovviamente capita una situazione in cui bisogna testimoniare la fede, lo si fa, ma se sì, è possibile sottrarsene, non è assolutamente peccato, anzi. In Matteo 10,23 Gesù stesso dice: quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Quindi lui stesso dà questo comando ai suoi discepoli. In secondo luogo, ovviamente si sottrae all'ostilità dei farisei perché non era ancora giunto il tempo della sua passione. Quando giungerà, non solo non si sottrarrà, ma anzi porterà questo contrasto all'estremo, andando praticamente a smascherare l'ipocrisia dei farisei, e quindi questo lo porterà poi proprio in rotta di collisione finché i farisei cercheranno e riusciranno di farlo condannare e uccidere. E ancora, l'esempio che ci dà Gesù è che abbandona coloro che non sono degni del suo insegnamento. mentre si rivolge ad altri. Ed ecco qui il tema della grazia che passa da coloro che non erano degni, giudei, ai gentili, cioè coloro che invece lo accolgono. E dall'altra parte vediamo che Gesù abbandona al loro destino i superbi, i farisei che credevano di essere nel giusto, di non aver nulla da imparare, e invece va dagli umili. Vedremo proprio l'episodio della Samaritana, che pur essendo peccatrice perché è adultera, in realtà poi viene da Gesù istruita e lui si rivela a lei come il Messia. Quindi l'umiltà di questa donna, che pur essendo peccatrice, chiede a Gesù di essere istruita, anche se non lo fa esplicitamente, ma ovviamente Gesù legge il desiderio del cuore, merita l'attenzione di Gesù, mentre i farisei, che erano dotti, sapienti, in realtà poi alla fine si rivelano, diciamo, per quello che sono, cioè degli invidiosi, superbi, e quindi non meritano di avere Gesù che li possa istruire e anche convincere del loro peccato, perché poi vedremo che la donna viene convinta del suo peccato nel momento in cui c'è quel momento in cui Gesù dice: vai a chiamare tuo marito, e gli dice: non ho marito, ma Gesù poi la smaschera. E quindi questo, diciamo, è l'inizio dell'episodio. Se noi andiamo a vedere, l'episodio dice che Gesù venne a sapere che i farisei avevano sentito dire che battezzava più di Giovanni, ma l'Evangelista precise dicendo che non era Gesù che in persona che battezzava, ma i suoi discepoli. Allora, in questo caso l'Evangelista corregge una diceria dei farisei. Cristo non battezzò nessuno in prima persona, perché nel battesimo di Giovanni e in quello dei suoi discepoli, quelli dei discepoli di Giovanni e i discepoli di Gesù, non ci poteva essere ancora lo Spirito Santo, perché non era ancora avvenuta la passione di Gesù. E quindi il genere umano non era ancora stato redento. Infatti in Giovanni 7,39 dice: non era ancora stato dato lo Spirito perché Gesù non era stato ancora glorificato. E la glorificazione di Gesù avviene con la resurrezione dopo la passione e la morte. Però possiamo dire che il battesimo che ricevevano i fedeli che ascoltavano la parola di Gesù e venivano battezzati dai suoi discepoli, non possiamo pensare che fosse una cosa finta, perché chiaramente non sarebbe compatibile con l'insegnamento di Gesù simulare, diciamo, il conferimento della grazia. Allora possiamo dire che lo Spirito Santo non è che non fosse stato dato in assoluto, non era stato dato con segni visibili, come per esempio avvenne nella Pentecoste con la discesa delle lingue di fuoco. Quindi i discepoli di Gesù battezzavano col battesimo di Cristo, perché nel battesimo è Cristo che purifica interiormente. E quindi da una parte è vero ciò che dicevano i farisei, che Gesù battezzava, perché Gesù con la sua potenza divina era nel battesimo. Allo stesso tempo è anche vero ciò che dice l'Evangelista, che non era Gesù a battezzare in persona, ma erano i discepoli a farlo materialmente. Analogamente a questo discorso, che ripeto il ragionamento, non era Gesù a battezzare con le sue mani, ma nel battesimo che i suoi discepoli davano c'era la sua potenza, perché lo Spirito non era ancora stato dato. Però attenzione che ovviamente Gesù, come Cristo, è della stessa natura dello Spirito, quindi coincide perfettamente la potenza divina. Quindi, facendo questo ragionamento, analogamente lo Spirito non era ancora stato dato in maniera visibile, ma chi veniva battezzato dai discepoli riceveva da Cristo l'effetto della santificazione interiore, che è esattamente lo stesso che quello che si ottiene con lo Spirito Santo, perché Gesù, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo hanno la stessa potenza di grazia divina. Quindi ciò che qui dice l'Evangelista specificando è vero, ma non deve far pensare che il battesimo che davano i discepoli di Gesù sotto comando di Gesù fosse un battesimo finto che poi, dopo la passione di Gesù, è stato dovuto poi, si è dovuto ripeterlo, ecco, cioè nel senso, era un battesimo che aveva già la potenza di santificare interiormente coloro che lo ricevevano. Subito dopo dice che Gesù si dirige in Galilea e poi dice doveva perciò attraversare la Samaria. Perché aggiunge doveva perciò attraversare la Samaria? Non è solamente per dare il contesto del fatto che si trovava in Samaria e quindi c'è l'episodio della donna samaritana. Il termine latino dice oportebat, significa che siccome Gesù aveva comandato in Matteo 10:5 di non andare fra i gentili, quindi aveva detto ai suoi discepoli di rivolgersi solo ai giudei, qui l'Evangelista si procura di dire Gesù non era andato in Samaria per istruire i samaritani, doveva passare di lì per andare nel posto dove voleva andare e, stando seduto al pozzo, ha incontrato la samaritana. Quindi in questo caso la salvezza non è ancora passata in maniera esplicita ai gentili, tant'è vero che vedremo che la samaritana è sì estranea al popolo dei giudei, ma non è completamente estranea alla religione ebraica e adesso andremo a vedere perché. Anzitutto il luogo dove Gesù si ferma è il posto dove Giacobbe aveva posto le sue tende e aveva scavato un pozzo. Sicar coincide con Sichem, di cui si parla nella Genesi, capitolo 33, versetto 16. Vediamo questa posizione di Gesù che, stanco, si siede presso il pozzo. Intanto, stanco, abbiamo già parlato, abbiamo già spiegato, qui Gesù vuole mostrare alla samaritana la sua umanità, la sua divinità la mostrerà dopo. E vedremo anche alla fine del capitolo perché la mostra in un secondo tempo. Nel sedere presso il pozzo vediamo anche altre simbologie. Il primo, l'esempio di umiltà. Perché uno dice, ma umiltà perché? Perché lui era lì da solo, seduto lì vicino a un pozzo, quindi non è che fosse non so, in un ristorante piuttosto che era lì che aspettava che i discepoli andassero a comprare da mangiare per poi tornare a portarlo. E questo è già un esempio intrinseco di disprezzo dei beni materiali, di affidamento totale alla provvidenza divina, quindi di povertà, nel senso di non dare attenzione e preoccupazioni per le cose materiali. La sua stanchezza invece diventa simbolo del non risparmiarsi mai per la salvezza del prossimo, perché questo viaggio che compiva lo compiva per fare la sua missione di andare a istruire le persone, le genti sul Vangelo, a portare la buona novella. E però potremmo chiederci come mai ci fosse bisogno di dare un esempio di umiltà ai suoi discepoli. I discepoli suoi non è che fossero re o grandi dignitari, erano dei pescatori. Quindi i pescatori dovrebbero essere già, insomma, una classe sociale dell'epoca molto umile. Però noi sappiamo che questi discepoli all'improvviso ricevevano da Gesù la capacità di compiere miracoli, di affascinare le folle con i discorsi che facevano. E sappiamo che chi è abituato a stare in una posizione, diciamo, marginale, nel momento in cui viene promosso di colpo a una carica elevata, corre il rischio di diventare superbo, perché non è abituato all'onore che è legato alla nuova condizione. Ecco che Gesù, in tutto il Vangelo, in tutta la sua vita pubblica, insiste sempre con degli esempi pratici del suo comportamento sul valore dell'umiltà, cioè del non insuperbirsi, del non credersi più grandi di quello che si è, perché la sua missione è proprio di, pur essendo lui Dio, di far vedere come l'uomo ha bisogno di Dio. E quindi non deve mai insuperbirsi in se stesso e non deve quindi neanche insuperbirsi nei confronti dei propri fratelli. Allo stesso tempo, e vediamo il contrasto di queste due simbologie, il fatto che Gesù sieda presso il pozzo simboleggia il suo ruolo di insegnamento, perché dirà che lui può dare un'acqua che porta alla vita eterna e che non si esaurisce mai. E questa acqua è l'acqua della sapienza, della grazia, che è presente nella Sacra Scrittura e in ciò che Gesù ha portato e ha rivelato nel mondo. Quindi rivela questo sedersi, la seduta, come su una cattedra, come di un insegnante. E ancora, il suo rimanere seduto presso il pozzo da solo simboleggia che nella sua passione, nella sua morte, sarebbe rimasto da solo. Non avrebbe associato i suoi discepoli se non successivamente. Bene, vediamo che Gesù, in questa prima parte dell'episodio, chiede da bere perché era assetato materialmente per il calore del giorno, l'ora sesta e mezzogiorno, e stanco del viaggio. Però allo stesso tempo il fatto che fosse seduto al pozzo ad aspettare, e sapeva ovviamente che sarebbe arrivata questa donna, lo configura come anche spiritualmente assetato della salvezza dell'uomo. Se facciamo un paragone, visto che abbiamo detto che il suo stare lì seduto da solo è anche una profezia del fatto che in croce sarebbe rimasto da solo, ricordiamo che in croce Gesù dice, come a un certo punto, ho sete. Però poi quando gli venne sporto su questa spugna la mistura di acqua e aceto e mirra, non ne volle bere materialmente, ma accostò solo le labbra. E quindi in quel dire ho sete intendeva dire che aveva sete del calice che era offerto dal Padre per la redenzione del genere umano. Quindi la sua sete è una sete di attirare a sé le anime. Quindi da una parte una sete materiale, ma dall'altra simboleggia anche questa sete spirituale. Potremmo chiederci come faceva la donna nel momento in cui gli risponde: perché tu che sei giudeo mi chiedi da bere a me che sono samaritana? Come faceva a sapere che Gesù era giudeo? Lo poteva capire dal fatto che in Numeri 15:37 si prescrive che i giudei avessero frange color giacinto ai quattro lati delle vesti, quindi avevano proprio una veste particolare che li connotava come appartenenti a questo popolo eletto. I samaritani invece, che non seguivano, diciamo, la stessa corrente religiosa dei giudei, non avevano questa veste particolare. Quindi Gesù era chiaramente, diciamo, uno straniero in terra straniera. Allora, vediamo adesso per quale motivo tra i giudei e i samaritani non correva buon sangue. Allora, nel secondo libro dei Re, al capitolo 18, si dice che gli israeliti furono deportati come schiavi in Babilonia perché il popolo di Israele aveva commesso il peccato dell'idolatria e poi tutta una serie di altre infedeltà a Dio, che erano esitati a un certo punto nel fatto che Dio aveva punito questo popolo con l'esilio come schiavi in Babilonia. Le tribù di Israele erano 12. I giudei e i leviti erano i sacerdoti, e i giudei erano la tribù da cui poi origina Gesù e quindi il Cristo, erano rimasti fedeli alla religione ebraica originale, mentre le altre 10 tribù avevano adorato gli idoli. Però tutte le tribù furono deportate a causa di questa mancanza di fedeltà. Però appunto i leviti, che erano i sacerdoti, e i giudei, che da cui deriva poi Gesù come uomo, seppur furono deportati, non furono toccati da questo peccato. Un po', fatte le debite differenze, come Maria, che fu preservata dal peccato originale, e Gesù, che ovviamente nacque senza peccato originale. Quindi la tribù di Giuda venne preservata in quanto nel disegno provvidenziale di Dio doveva da questa tribù nascere il Salvatore. Infatti dopo, tenete a mente un attimo questa informazione, perché dopo ci servirà per capire un altro passo di questo episodio. Allora, cosa successe? Che nel momento in cui vennero deportati dalla regione dove vivevano queste tribù in Babilonia, questa regione chiamata Samaria venne fatta abitare dal re degli Assiri, che aveva deportato gli israeliti, da altre genti per non lasciarla completamente disabitata. Dio a quel punto la fece infestare da leoni e bestie feroci che decimavano la popolazione. Questo perché? Perché Dio voleva dimostrare che non aveva lasciato conquistare gli israeliti perché era un Dio debole, ma perché aveva deciso che così avvenisse a causa dell'infedeltà e della malvagità del suo popolo. Allora, al re degli Assiri e al suo consiglio venne portata la notizia che c'era appunto questa infestazione di fiere, di bestie feroci, e gli fu spiegato che questo avveniva perché non venivano rispettati i diritti del dio di quella terra. Quindi queste genti che lui aveva fatto arrivare erano pagane, idolatre, e quindi Dio non tollerava che la terra che lui aveva pensato e aveva dato in eredità agli israeliti fosse profanata da queste genti estranee. Anche se aveva deciso di punire gli israeliti, non veniva meno alla sua promessa con la quale aveva donato questa terra per sempre agli ebrei. Allora ecco che il re degli Assiri, che era un politeista, mandò un sacerdote ebreo a insegnare a questi popoli la legge di Mosè, imponendo loro di rispettarla per, diciamo, placare nella sua idea il Dio degli ebrei e quindi allontanare questo flagello delle bestie feroci. Detto questo, le popolazioni quindi furono obbligate a accettare la legge ebraica di Mosè, quindi non fu Dio, come al popolo di Israele, a consegnare la legge, ma fu il re degli Assiri che obbligò queste popolazioni samaritane a uniformarsi alla religione ebraica. Quindi, quando i giudei tornarono dall'esilio, furono ostili ai samaritani. E i samaritani furono ostili ai giudei, infatti li ostacolarono nella ricostruzione del Tempio, in quanto, e lo vediamo nel libro di Esdra, capitolo 4, in quanto loro ritenevano che Dio fosse da adorarsi sul monte che era stato il monte dove l'avevano adorato i patriarchi. Ed ecco poi che nell'episodio la samaritana chiede a Gesù: chi ha ragione, noi o i giudei? E lo vedremo subito dopo. Però i giudei avevano motivo di non, diciamo, di disprezzare i samaritani, perché i samaritani, avendo ricevuto la religione ebraica come una religione imposta, diciamo che rispettavano la legge ebraica, ma allo stesso tempo adoravano anche gli idoli. Quindi non avevano, diciamo, accolto la religione ebraica per convinzione, ma solo appunto perché gli era stata imposta. Non essendosi convertiti spontaneamente al Dio di Israele, i giudei ritenevano che fossero, non facessero parte del popolo eletto. E quindi nel Deuteronomio 7:2 si diceva: non verrai a patti con loro, cioè con quelli che non fanno parte del popolo di Israele per l'elezione di Dio. Ecco che Gesù, in questo episodio, ci mostrerà come la sua venuta cambia completamente le carte in tavola, perché non sarà più né il culto dei giudei né quello dei samaritani a essere considerato il vero culto a Dio, ma essendo Gesù Signore e padrone della legge, istituisce un nuovo culto spirituale a Dio. E allo stesso tempo il fatto che si rechi in Samaria e quindi non rispetti la sua stessa legge, cioè dove dice in Deuteronomio 7:2: non verrai a patti con loro, cioè non tratterai con loro. Lui non è soggetto a questa legge in quanto è padrone di questa legge, quindi iniziò a avere rapporti con i gentili, in questo episodio con la samaritana, senza che questo costituisse una trasgressione della legge, ma perché è un superamento di questa legge ed è, diciamo, un'abolizione dei vecchi culti, che vedremo, ognuno dei quali ha una imperfezione, per un nuovo culto perfetto. Detto questo, inizia proprio l'episodio di istruzione, al versetto 10, di istruzione spirituale della Samaritana. Infatti, a questo punto Gesù dice: se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stesso gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Allora, la grazia, noi vediamo che ha diverse simbologie. In questo caso viene simboleggiata nell'acqua, perché perché l'acqua purifica e rigenera. Nell'altro caso, quando noi parliamo della grazia dello Spirito Santo, uno dei simboli dello Spirito Santo è il fuoco, perché dà la forza di rimanere fedeli a Dio e distrugge i peccati. Quindi l'acqua lo possiamo vedere come il refrigerio contro il calore della tentazione e il fuoco, al contrario, come la forza contro l'intiepidimento della fede. Quindi queste due simbologie che sono opposte, fuoco e acqua, in realtà nella grazia divina coincidono e lo spirito può essere inteso o come acqua rigenerante, purificatrice e come protezione contro le tentazioni, oppure come fuoco che distrugge il peccato e dà la forza della carità e della fede, che sono l'essere fedeli, ferventi, significa proprio questo, cioè avere questo fuoco dello spirito all'interno. In questo caso, non parliamo del fuoco perché c'è la simbologia del pozzo e della fonte dell'acqua, e quindi parliamo, della simbologia dell'acqua. Lo Spirito Santo, noi sappiamo, essendo la terza persona della Trinità, è una fonte inesauribile. Tutti i doni della grazia scaturiscono dallo Spirito Santo. Abbiamo appunto detto che finché era presente fisicamente Gesù nella sua unione di corpo fisico dell'uomo, di natura umana e di natura divina, è Gesù stesso che portava questa forza della grazia nel mondo. Ma poi, una volta morto e risorto Gesù, Gesù aveva annunciato, e poi ovviamente ha rispettato questa sua promessa, che aveva appunto promesso che avrebbe mandato lo Spirito Santo. E quello Spirito Santo, ecco, che si incarica, tra virgolette, di portare la grazia che Cristo ha portato nel mondo tramite la sua missione terrena. Però, ecco, lo Spirito Santo è una fonte inesauribile in quanto è Dio. Se uno però avesse qualche dono dello Spirito, ma non ha lo Spirito in sé, ecco che in lui l'acqua è morta perché non sgorga più dalla comunione con Dio, che è una comunione di amore inesauribile, e con Dio che è la fonte stessa della vita, ma è solamente un dono che è stato ricevuto, ma non più collegato alla fonte originale. Ecco che in questo caso, Gesù appunto dice che l'acqua è un'acqua viva la sua. La samaritana non riesce subito a capirlo. E allora Gesù la istruisce attraverso un dialogo che specifica alcuni passaggi indispensabili per ricevere la grazia. Anzitutto, per ricevere la grazia, noi sappiamo che occorre il desiderio e bisogna richiederla. In Matteo 7,7 si dice: chiedete, vi sarà dato. Quindi, chiedere la grazia e ancora prima desiderarla è fondamentale, diciamo, condizione, precondizione fondamentale per riceverla. Infatti, qui da cosa lo vediamo in questo versetto? Dal fatto che Gesù dice, Gesù lo dice, ma la traduzione italiana non lo dice. Se voi andate a vedere nel versetto 10, qui ve lo evidenzio. Nella traduzione italiana non c'è questa parola che è forsitan, che significa forse. Tu stessa forse gliene avresti chiesto. Allora, nella traduzione italiana non c'è e quindi perde questo importante, diciamo, passo, perché quella parola indica il libero arbitrio dell'uomo. Cioè, seguite il ragionamento, se la traduzione è se tu sapessi chi è colui che ti dà il dono, gliene avresti chiesto, viene annullata la libertà dell'uomo di conoscere Dio e di rifiutarlo. È come dire, se uno conoscesse chi è Dio e la grazia che porta, è obbligato a chiedergliene. Invece la traduzione latina è migliore perché dice, se tu conoscessi la potenza di Dio e la bellezza del dono, forse gliene avresti chiesto. Cioè, è certo che è un forse che propende più per il sì che per il no, ma non esclude il libero arbitrio dell'uomo. Cioè dice, se l'uomo vuole essere veramente libero, chiede questo dono perché è un dono benefico, ma Dio non lo obbliga a riceverlo. Quindi se Dio lo propone, L'uomo è libero di rifiutarlo e se l'uomo lo vuole, deve chiederne. E allora è come dire, forse gliene avresti chiesto se avessi saputo chi è chi te lo dona. Come dire, è talmente grande il dono che è quasi certo che gliene avresti chiesto. Nel caso particolare della donna, noi vediamo che per come si svolge poi l'episodio, questa donna è assetata di sapienza. Nonostante, appunto, vedremo, è una peccatrice, ma questo è ancora più significativo perché Gesù ci insegna che non solo i santi, i sapienti, sono alla ricerca della grazia, ma anzi, certe volte, come i farisei, gli uomini più istruiti la rifiutano e gli uomini invece più ignoranti, ma sinceramente interessati a cercare la verità, la ricevono. Allora, è chiaro che l'uomo è spinto a chiedere la grazia perché è attirato dal bene così grande che Dio gli dona e desidera questa grazia nel momento in cui conosce colui che la dona. Quindi Gesù è venuto a rivelarsi attraverso la sua missione terrena proprio perché noi fossimo portati a richiedere la grazia. Allora, l'insegnamento di Gesù qui si articola da una parte nel far conoscere il dono di Dio, quindi di parlare di questa grazia, di quest'acqua viva. Nella seconda parte di spiegare qual è la preghiera che serve per ottenerlo. E infine nel far conoscere colui che offre questo dono, che è lui stesso, come il Messia, il Cristo. In questo momento la donna è un po' come noi, che siamo spesso tentati di vedere solo l'aspetto materiale delle cose. Infatti, nella prima Corinti 2,14 San Paolo dice: l'uomo animale non percepisce le cose che sono dello Spirito di Dio. Cioè, se noi guardiamo con gli occhi del corpo, non ci rendiamo conto della grandezza del dono. Ecco che la profondità di questo pozzo che a cui la donna allude, dice: ma tu non hai niente per attingere, e il pozzo è profondo. Da dove mi prenderai quest'acqua viva? Allora, la profondità del pozzo indica la sapienza di Dio e della Sacra Scrittura. Perché è un tesoro, dice, inesauribile di grazia, tesoro inesauribile di grazia perché è la Sacra Scrittura ispirata dallo Spirito Santo. Allora, pur non essendo di natura divina la Sacra Scrittura, perché chiaramente ci è comunicata in forma di parole umane, nel momento in cui però noi uomini veniamo a contatto con la Sacra Scrittura, è una fonte inesauribile di grazia, perché noi non riusciremo mai, essendo la Sacra Scrittura ispirata da Dio, ad esaurirne tutti i significati. Non ci riusciremo né come singoli e neanche come gruppo di esseri umani, perché per quanto la studiamo ci sarà sempre qualcosa di nuovo che ci parla e che ci indica la grazia di Dio. Il secchio per attingere è la forza della preghiera. Infatti in Giacomo 1,5 si dice: se qualcuno ha bisogno della sapienza, la chieda a Dio. Allora qui la donna ovviamente confonde il dono materiale con quello spirituale. E infatti gli dice: sei forse tu più grande del nostro padre Giacobbe? Allora qui Gesù, poco per volta, la spinge e la porta, la guida, a capire che sì, lui è più grande del padre Giacobbe. La samaritana qui chiama appunto Giacobbe padre, non perché i samaritani derivassero dalla stirpe di Giacobbe, non facevano parte del popolo eletto di Israele, ma perché avendo accettato la legge di Mosè erano subentrati nella terra che era stata promessa alla discendenza di Giacobbe, per questo lo chiama padre. E a quel punto, siccome i samaritani si sentivano eredi di Giacobbe, inizia a lodare le virtù di questo pozzo che il patriarca Giacobbe aveva donato ai suoi discendenti, alla sua discendenza. E anzitutto quindi l'autorità del donatore viene messa in risalto, come dire, sei tu più grande del nostro padre Giacobbe che era un patriarca, era uno che era, diciamo, in intimità con Dio, e ancora loda la dolcezza e la soavità dell'acqua di quel pozzo. Perché? Perché dice, ne bebbero lui e i suoi figli. Se l'acqua fosse stata non buona, l'avrebbero solo data per gli animali, per dissettare gli animali. Allo stesso tempo, qui si dice, ne ebbero lui, i suoi figli e il suo bestiame, il suo gregge. Allora vuol dire che quel pozzo aveva anche acqua in abbondanza, perché se fosse stata buona, ma fosse stata poca, non l'avrebbero sprecata per gli animali, se la sarebbero bevuta solo Giacobbe e i suoi figli. Quindi in questo caso noi vediamo simbolicamente diciamo, nel segno del pozzo, adombrata in figura la Sacra Scrittura, che è grande per l'autorità di colui che la dona, che è lo Spirito Santo che l'ha ispirata. È dolce per la sapienza che allieta chi l'accoglie, quindi noi uomini, ed è anche abbondante e copiosa perché è data a tutti, sapienti e ignoranti, fedeli e non fedeli. La Sacra Scrittura non è da data solo a coloro che hanno la sapienza o solo a coloro che hanno la fede, è data a tutti. E questa Sacra Scrittura quindi è abbondante e sovrabbondante, per questo dice che è un tesoro inesauribile di grazia, perché anche coloro che non sono fedeli, peccatori, gli atei, possono trovarci la via per la salvezza. E così non è necessario essere sapienti, teologi, dottori della legge per capire la scrittura e venire e far sì che la scrittura parli al nostro cuore, ma anche gli ignoranti, pur magari non sapendola interpretare in maniera sottile, in maniera simbolica, però ne ricevono un insegnamento. Allora ecco che Gesù in questo caso dice di essere superiore a Giacobbe nel momento in cui dice: chi beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve della mia non avrà più sete, anzi diventerà una sorgente di acqua in lui che zampilla per la vita eterna. È ovvio che qui sta subito portando la discussione su un altro piano. La donna aveva detto: ma sei tu più grande del nostro padre Giacobbe che ha scavato questo pozzo di quest'acqua buonissima e abbondante che dura fino ad oggi? E lui dice: guarda che quest'acqua qua tu devi venire tutti i giorni ad attingerla. Ne bevi e non ti estingue la sete per poco, ma ti disseta solo materialmente. Quella che ti do io invece ti disseterà per sempre. Allora noi vediamo qua che questo episodio ci insegna come ogni piacere terreno placa solo temporaneamente la brama della concupiscenza terrena. Infatti in Isaia 65,13 dice: i servi miei berranno e voi soffrirete la sete. È una profezia che dice: chi si abbevera all'acqua di Dio e quindi riceve dallo Spirito Santo la grazia, non soffrirà più la sete, perché questa grazia dà la vita eterna. Chi invece ricerca l'acqua materiale continuerà a soffrire la sete. Il bene spirituale è l'esatto contrario dei beni materiali, perché placa la sete delle realtà temporali, cioè se uno ha la sapienza di Dio non ha più la concupiscenza delle cose materiali, perché la sapienza di Dio le supera. E allo stesso tempo, mentre il desiderio dei beni materiali è forte mentre li si desidera, e così ci sembrano molto desiderabili, grandi e belli finché non li otteniamo, quando poi li otteniamo ci rendiamo conto che non ci possono saziare e quindi eccitano il desiderio di altri beni materiali. Il bene spirituale della sapienza invece placa la sete delle realtà temporali e alimenta una sete di se stessa, facendo sì che aumenta sempre di più il desiderio di possederla. Ma non è una sete che ti rende più assetato, è una sete che ti rende più sazio e dissetato nello stesso momento in cui tu la vuoi conoscere sempre di più. E quindi vuoi aumentare nella perfezione di possederla fino all'ideale in cui la possederai perfettamente nel momento in cui risorgeremo e quindi avremo la vita eterna di cui la grazia è pegno. Infatti si dice che la grazia è pegno della vita eterna. Quindi la grazia ci dà già, diciamo, ci disseta già, togliendo, diciamo, la sete della tentazione del peccato, ma allo stesso tempo ci spinge a desiderare ancora di più la grazia perfetta che avremo nel momento diciamo, del nostro premio, quando saremo accolti in paradiso e avremo la vita eterna. E allo stesso tempo, noi abbiamo visto in tutti i capitoli precedenti, per cui non ripeto di più tutte le volte le stesse cose, che la grazia di Cristo, se da una parte lava e purifica i peccati, dall'altra diventa anche stimolo e sorgente di altra grazia, cioè delle opere buone che ci conducono alla vita eterna. Quindi, da una parte la grazia estingue la sete, cioè nel senso cancella il peccato originale, dall'altra però alimenta la sete di fare il bene, quindi estingue la sete che ci era data dal fatto di essere vulnerati dal peccato originale, quindi avere una sete che derivava dalla nostra debolezza, ma allo stesso tempo ci dà una sete buona, che è quella di fare la volontà di Dio, quindi di fare opere buone e quindi di arrivare alla vita eterna. Quindi è pegno della vita eterna e quindi ci eccita alla sete di raggiungere questo obiettivo, ma allo stesso tempo ci dà la possibilità di farlo nel dissetarci lungo il cammino, nel proteggerci dalle tentazioni e quindi svincolarci dalla schiavitù del peccato. A questo punto, la donna chiede di avere quest'acqua, sempre equivocando e pensando che fosse qualcosa di materiale che le permettesse, avendo quest'acqua, di non venire mai più al pozzo e quindi non avere mai più sete. Allora a questo punto Gesù deve portarla sul piano della comprensione spirituale, ma non può farlo fino a che la donna è legata al peccato e quindi dice: va a chiamare tuo marito e poi torna qui. E allora la donna risponde: non ho marito. E Gesù le dice: hai detto bene, infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. E quindi gli dice: anche se tu hai mentito, perché la donna, pur dicendo la verità, in realtà per vergogna, con astuzia, tace la propria ignominia. In senso mistico, i cinque mariti sono i cinque libri di Mosè che i samaritani avevano ricevuto, ma non li avevano sposati, nel senso che la legge, quando viene consegnata al popolo di Israele, Mosè la propone al popolo di Israele, il popolo di Israele accetta questa legge con una solenne alleanza con Dio. I samaritani non avevano ricevuto questa proposta da Dio o da un profeta, ma l'avevano ricevuta dal re degli Assiri. Quindi, nel momento in cui ricevono questa, proposta, aderiscono, ma aderiscono non su proposta di Dio, ma come imposizione. E allo stesso tempo qui Gesù, in maniera assolutamente chiara, condanna il fatto che la donna abbia avuto diversi mariti. Quindi in diversi punti il Vangelo lo condanna. Quindi nel momento in cui i protestanti, alcune sette protestanti, accettano il divorzio, sono completamente contro il Vangelo, cioè qui non è assolutamente interpretabile questo passo, perché dice: hai detto bene che non hai marito, hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito, perché il marito è il primo che aveva avuto, quelli dopo l'hanno resa adultera. Questo però Gesù lo dice sotto un certo punto di vista per convincere la donna del suo peccato, perché la donna ovviamente lo tace come se non fosse una cosa fondamentale e importante. E allo stesso tempo Gesù dice: no, è importante, è fondamentale, però ti dice: hai detto il vero che non hai marito, nel senso che quello che hai adesso non è tuo marito. E quindi dice: devi staccarti dal peccato per poter accogliere la grazia. Però allo stesso tempo Gesù fa questo non per umiliarla o per allontanarla da sé, ma come vediamo l'effetto è quella che la donna si avvicina ancora più a lui, perché a questo punto capisce che Gesù è un profeta, non ha ancora capito la divinità di Gesù, non ha ancora percepito lo vedrà alla fine dell'episodio. Ma Gesù la sta portando poco per volta sempre di più a capire questa necessità di affidarsi a lui. E allora, ecco, perché Gesù in questo caso istruisce questa donna ed è disponibile a rispondere alle sue domande? Perché la donna in questo momento, quando si rende conto che Gesù è qualcosa di più di quello che aveva visto, non è un semplice uomo, lei in questo momento crede un profeta, quindi qualcuno che parla a nome di Dio, quindi comunque gli dà molto credito, la domanda che fa non è su cose mondane e neanche, come magari uno sarebbe tentato di fare al profeta, dimmi cosa mi succederà, perché il profeta, essendo collegato a Dio, profetizza le cose future. La donna non si occupa di questo, ma chiede qualcosa, chiamiamo una discussione teologica, chiede qualcosa a proposito di Dio. E questo piace a Gesù, perché Gesù è venuto per far conoscere Dio, e quindi questo desiderio della donna, pur peccatrice, di conoscere la verità su Dio, è il momento in cui Gesù attira a sé tutte le genti. In questa donna attira a sé tutti coloro che non erano stati scelti nel popolo eletto ebraico. Allora ecco, da una parte Gesù convince del peccato questa donna, ma per attirarla a sé, non per umiliarla o respingerla. Mentre i giudei avevano sempre respinto i samaritani ritenendoli indegni, Gesù dice, sì, è vero, come dirà dopo, la salvezza viene dai giudei, ma se tu cerchi questa salvezza, io te la posso dare. Se tu crederai in me, io ti darò questa acqua che ti purificherà dalla condizione di peccato e ti ammetterà alla vita eterna. Cosa chiede la donna a Gesù? Chiede se avevano ragione i samaritani che dicevano che bisognava rendere culto a Dio sul monte dove gli antichi patriarchi, tra cui Giacobbe, l'avevano adorato, come aveva indicato Mosè in Deuteronomio 11, oppure, dice, hanno ragione i giudei che sostengono che Gerusalemme è l'unico luogo che Dio ha designato tramite i profeti. In Deuteronomio 12 si dice, guardati dall'offrire i tuoi olocausti in qualsiasi luogo avrai visto, ma solo in quel luogo che il Signore tuo Dio avrà scelto. Allora ecco che i giudei ritenevano che i profeti mandati da Dio, dopo Mosè, essendo mandati da Dio, avessero portato ulteriori informazioni, quindi ciò che aveva detto Mosè non fosse più da ritenere valido, ma fosse da ritenere valido quello che c'erano i profeti, cioè il tempio che aveva costruito Salomone a Gerusalemme era l'unico posto dove si poteva adorare Dio. Mentre i samaritani dicevano no, siccome Mosè ha indicato un luogo, i patriarchi hanno adorato Dio in quel luogo, allora è il luogo dove bisogna adorarlo. E Origene vede questo passaggio in senso mistico e lo spiega così. Ci sono alcuni che accolgono la sapienza divina, ma la mischiano e la oscurano con le tenebre dell'errore, come quelli che lo adorano sul monte, perché sbagliavano. Altri la ricevono senza errore, come i giudei, ma in maniera imperfetta, come quelli che adorano a Gerusalemme, ma mediante sacrifici animali, che sono solo la figura del vero e unico sacrificio di Cristo. Gli unici che adorano Dio in spirito e verità sono i fedeli cristiani, perché partecipano alla sapienza di Dio senza errore e perché, come dice prima Giovanni 3, versetto 2, capitolo 3, versetto 2, i santi vedono Dio come egli è. Allora, nel rispondere alla donna e quindi nello scardinare questi due vecchi culti, Gesù la prima cosa che dice credimi, credimi, perché la fede è il presupposto per la comprensione. Ecco quindi che mentre i farisei tentavano Gesù e quindi Gesù non li ritiene degni di entrare in dialogo con lui, la donna invece è veramente alla ricerca della verità. Ed ecco che in Isaia 7,9 si dice se non avrete fede non intenderete. Allora Gesù, volendo riunire i giudei e tutte le genti, tolse ai primi tutte le osservanze rituali e quindi il Tempio di Gerusalemme, che dopo la sua passione, dopo la sua morte e risurrezione, verrà distrutto. E ai secondi, i gentili, qui simboleggiati dai samaritani, tolse l'idolatria, facendo dei due un popolo solo, come si dice in Efesini 2,14. Perché i culti precedenti a quello cristiano erano dovevano tramontare? Beh, quello dei i samaritani credevano che Dio fosse una realtà corporea, per questo pensavano che fosse da adorare in un luogo specifico in quanto presente in quel luogo specifico. Inoltre, Proprio per questo motivo che non avevano conosciuto Dio tramite una rivelazione di Dio, ma tramite un insegnamento della religione che era stata loro imposta, non pensavano che il Dio di Israele fosse l'unico Dio superiore a tutte le creature e tutti gli altri spiriti, eccetera, eccetera, ma lo adoravano in concomitanza con l'adorazione degli idoli. Ecco perché Dio dopo dice: voi adorate ciò che non conoscete, perché non conoscete la vera natura di Dio. In Efesini 4:17 San Paolo ammonisce dicendo: non vivete come i pagani che camminano nella vanità della loro mente, cioè non conoscono esattamente la vera natura di Dio. Al contrario, i giudei avevano una corretta conoscenza di Dio, sapevano che era un essere perfetto, spirituale, superiore a qualsiasi altro essere o creatura, perché Dio era l'unico Dio per loro. E quindi, quando Salomone edifica il Tempio di Dio, nel primo Libro dei Re 8:27 dice: se il cielo e il cielo dei cieli non ti possono contenere, quantomeno questa casa che io ti ho edificato. Quindi dimostra di sapere che Dio non può stare contenuto materialmente nel Tempio di Gerusalemme, ma che quello è solo un luogo dove simbolicamente Dio dimora come pegno dell'alleanza con il suo popolo. E anche nei Salmi 75,2 però si dice: Dio è conosciuto in Giuda, quindi i giudei conoscono la vera natura di Dio in quanto Dio si è rivelato a loro. Ecco che Gesù stesso dice: la salvezza viene dai giudei. Quindi sembra in qualche modo dare ragione ai giudei, ma in realtà poi vediamo che questo passaggio lo fa per superarlo ulteriormente. Prima abbiamo visto, se vi ricordate, vi avevo detto di tenere a mente, che il popolo di Giuda e i Leviti non avevano partecipato all'idolatria delle altre tribù di Israele. Ed ecco che la salvezza viene dai giudei proprio perché questi giudei, diciamo la discendenza di Giuda, non si era macchiata di questo grave peccato. La verità è stata rivelata solo al popolo eletto, mediante, da una parte, la legge, che è stata consegnata al popolo eletto e che anche i samaritani avevano ricevuto come imposizione, mediante le profezie che erano solo tipiche del popolo eletto, quindi i samaritani non accettavano la testimonianza dei profeti, e in più i doni dello Spirito Santo, che sono la Sacra Scrittura, che è data a tutti. Però solo dai giudei viene corporalmente il Salvatore. E tutte queste cose nella verità. Quindi la legge che è stata sottoscritta nell'alleanza tra il popolo di Israele, ma solo i giudei le sono rimasti fedeli. Le profezie, i profeti che sono stati mandati proprio alla tribù di Giuda, in Gerusalemme. E infine i doni dello Spirito Santo, che sono la scrittura e il fatto che lo Spirito Santo si è incarnato nel corpo di un, diciamo, un discendente della tribù di Giuda. Allora ecco che a questo punto, dopo aver elencato, diciamo, questi culti, Gesù dice che questi culti dovranno terminare. Dice: è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Allora, ecco che qui Gesù predice l'avvento di un terzo culto diverso. La prima volta, se notiamo, dice: è giunto il momento. La seconda volta lo ripete e dice: è giunto il momento ed è questo. Perché fa questa distinzione? Perché da una parte, nella prima parte della frase si riferisce all'adorazione propria della parte spirituale di Dio, che è caratterizzata dalla perfetta conoscenza di Dio, che non è raggiungibile da chi vive nel mondo materiale. Quindi dice: è giunto il momento in cui adorerete il Padre in paradiso, quindi non più in un luogo fisico, che sia Gerusalemme o il Monte, ma perché è venuta la salvezza che vi apre le porte della Gerusalemme celeste, quindi del Regno Eterno. Dopo, invece, siccome vuol presentare se stesso, voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo, dice: è giunto il momento in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Ed ecco che lì presenta se stesso come divino, e allora nell'introdurre questo concetto parla del fatto che l'adorazione che in questa vita prestiamo a Cristo è venuta nel momento in cui Cristo è venuto nel mondo e si è rivelato. Allora, come il culto giudaico è superiore a quello samaritano, così quello cristiano è superiore a quello giudaico. Perché quello samaritano adorava un Dio che credeva materiale, quello giudaico adorava un Dio che si era rivelato, ma attraverso i sacrifici animali che erano figurativi. Allora, il sacrificio, il culto ebraico si basava su cerimonie rituali materiali. In Ebrei 9:10, la lettera di San Paolo dice: le norme soltanto carnali sono imposte fino al tempo in cui sarebbero state sostituite. Da quali? Dalle leggi spirituali che porta il Vangelo. Quindi il culto materiale del Tempio di Gerusalemme era solo prefigurativo, l'abbiamo già detto parecchie volte, era figura del vero sacrificio. Le sue vittime, gli agnelli, i capri, erano vittime imperfette, non potevano soddisfare il compiacimento divino. In Salmi 49:13 Dio dice: mangio io forse carne di tori o bevo forse sangue di capri? Come dire, questi sacrifici non possono compiacere la divinità. Allora ecco che qua si introduce un nuovo culto, che è quello in spirito e verità. Vediamo la prima parte. Il culto in spirito, l'abbiamo visto, è quello che avevano i giudei. I giudei avevano un culto in spirito, mentre i samaritani avevano addirittura un culto materiale. Però non basta in spirito, deve essere in spirito e verità. Cosa vuol dire in verità? Si richiede l'assenza dell'errore. I samaritani avevano l'errore di credere Dio un essere materiale. I giudei invece conoscevano il vero Dio. Ma non basta l'errore, la mancanza di errore della dottrina per rendere un culto in verità. Ci vuole anche la genuinità della disposizione spirituale, senza la finzione e la simulazione degli ipocriti. In Matteo 6,5 si dice: amano pregare negli angoli delle piazze per essere visti dagli uomini. E sappiamo che Gesù diverse volte va a rimproverare l'ipocrisia del popolo di Israele, che adorava Dio con le labbra ma non con il cuore. Allora ecco che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. E cosa vuol dire che adoreranno il Padre? Perché prima era Dio, Dio non si era mai presentato come Padre. Adoreranno il Padre perché la grazia ci rende figli di Dio. Di questo abbiamo parlato abbondantissimamente nei primi capitoli, quindi non lo ripeto più, ma se non lo ricordate potete trovarlo nelle registrazioni, è molto importante questo punto. Al contrario, i samaritani adoravano Dio come schiavi, avendo ricevuto questa religione imposta. E i giudei un misto tra le due cose, come servi, quindi non come schiavi, ma come servi. Quindi si passa dall'amore dei figli al timore degli schiavi. Ed ecco che il culto che Dio cerca è quello dei figli che lo amano. Allora qui vediamo una condanna del culto falso dei samaritani e un rigetto del culto transitorio e figurativo, quindi non vero, dei giudei. La differenza tra falso e non vero è che quello dei samaritani era proprio sbagliato. Quello dei giudei non era caricato di errori, ma non era neanche vero, nel senso che gli mancava la spiritualità. Allora il Padre cerca degli adoratori che vogliono adorarlo in verità. Ed ecco qua che questa verità deve farci capire che Gesù qui ci insegna che il Padre cerca un certo tipo di fedeli. Allora, facciamo un passo indietro. Gesù aveva proposto il bene che era quest'acqua viva. Poi ha insegnato come va chiesto. E quindi qui dice, attenzione, che per essere graditi a Dio bisogna essere coloro che gli rendono culto in spirito e verità. Allora, se noi vogliamo ottenere ciò che desideriamo, cioè questo bene spirituale, della sapienza, di andare a rendere culto a Dio nel modo corretto, ed è questa la domanda che la samaritana fa a Gesù, come faccio ad adorare in modo giusto Dio? Sto facendo giusto io o stanno facendo giusto gli altri? Perché non vorrei sbagliare. Allora Gesù dice, non basta non avere errori, voi state sbagliando perché non conoscete Dio, ma anche i giudei che lo conoscono e da cui viene la salvezza, non hanno in sé la perfetta modalità di adorare Dio. Per adorare Dio e quindi per essere, diciamo, graditi a Dio, dobbiamo, per ottenere ciò che desideriamo, domandarglielo in modo che non contrasti con la sua volontà. Perciò quando preghiamo Dio dobbiamo essere come Dio ci vuole. E nel Deuteronomio 10:12 c'era già scritto: che cosa chiede da te il Signore tuo Dio, se non che tu tema il Signore tuo Dio, che cammini per le sue vie, che tu lo ami e lo serva con tutto il cuore, affinché bene ti venga? Vedete che qua si dice temere Dio, servirlo, ma si dice anche camminare per le sue vie, fare la sua volontà, amarlo e ricevere del bene da lui. Allora, se dice che noi dobbiamo amare Dio, è perché Dio ci ama. Ma Dio cosa ama in noi? Ama il nostro essere simile a lui, nell'averci fatti a sua immagine e somiglianza. Anche questo l'abbiamo molto discusso nei primi capitoli di questo Vangelo. E Dio non ci ama quindi per le nostre caratteristiche corporali, ma ci ama per quelle spirituali. Allora ecco che dobbiamo adorarlo in spirito e verità. A questo punto la samaritana si confonde e non riesce a capire bene, per cui dice: sì, so che dovrà venire il Messia e ci rivelerà tutte queste cose. E allora ecco che a questo punto è pronta per ricevere l'insegnamento spirituale di Gesù, che le versa l'acqua della dottrina spirituale e si mostra lei per quello che è. E qui nel libro della Sapienza 6:13 si dice: la sapienza previene quelli che la bramano mostrandosi loro per prima. Perché quindi Gesù non volle mostrarsi a lei subito? Perché volle attirarla a sé, prima di tutto convincendola del suo peccato e poi facendo in modo che lei esprimesse una domanda, una preghiera di conoscere la verità, mediante la quale Gesù la richiama alla fede dicendo: credimi, e poi allo stesso tempo le dà la vera dottrina. Ed ecco che quando venne interrogato dai farisei, Giovanni 10:24, se tu sei il Cristo, diccelo apertamente, non volle rivelarsi a loro in modo palese come fa invece qui alla samaritana. Perché i farisei lo interrogavano con malizia, volevano metterlo a prova e non avevano il desiderio sincero di apprendere come invece ha avuto la samaritana. Allo stesso tempo non volle mostrarsi alla samaritana subito perché non sembrasse un vanaglorioso, ma volle farle capire che attraverso il suo insegnamento, le cose che le diceva e in particolare il fatto di aver visto nel suo cuore, era veramente quel Messia che doveva venire. Ed ecco che questa prima parte del capitolo si conclude con queste parole fortissime: sono io che ti parlo. Adesso, leggendolo così, noi lo conosciamo il Vangelo, ma immaginiamoci al tempo che lei dice: so che quando deve venire il Messia ci annuncerà ogni cosa, e Gesù le dice, si rivela in quel momento: sono io che ti parlo. Non è solamente come leggerlo sul Vangelo, se ce lo dice Gesù faccia a faccia, immaginate la potenza di queste parole. Sono delle parole che ovviamente fanno sì che questo principio di conversione che aveva questa donna nell'aver cercato di interrogare Gesù con vero spirito e con spirito e verità, e quindi uniformandosi a quello che sarebbe stato il desiderio del Padre di avere dei fedeli che lo adorano in spirito e verità, Gesù le rivela se stesso. E rivelandole se stesso, ovviamente, le concede questa grazia. Tant'è vero che poi, vedremo nella prossima lezione, la donna lascia tutto, la brocca, come i discepoli, lascia tutto e va a evangelizzare tutti i suoi compaesani. E questo è l'effetto della grazia. Esattamente come coloro che ricevettero lo Spirito alla Pentecoste uscirono senza paura e andarono a evangelizzare tutte le genti, così questa donna, pur essendo peccatrice, nel momento in cui riceve la grazia, è talmente piena di questa gioia, di questa sapienza, di quest'acqua, che, come dice Gesù, diventa una fonte che zampilla per gli altri. Quindi lei che ha ricevuto quest'acqua viva diventa a sua volta fonte per altri e attira altri a Gesù, e poi questo lo vedremo nella prossima lezione, quando faremo la seconda parte del capitolo 4 del Vangelo di Giovanni.